Dicembre, il trafficante, 1 giovedì. Mio padre vuole che ogni giorno di vacanza io mi faccia venire a casa uno dei miei compagni o che vada a trovarlo, per farmi a poco amico di tutti. Domenica andrò a passeggiare con Votini, quello ben vestito che si liscia sempre e che ha tanta invidia di De Rossi. Oggi intanto è venuto a casa Garoffi, quello lungo e magro, col naso a becco di civetta e gli occhi piccoli e furbi che par che frughino per tutto. È figliuolo d'un droghiere. È un bello originale. Egli conta sempre i soldi che ha in tasca. Conta sulle dita, lesto lesto, e fa qualunque moltiplicazione senza tavola pitagorica. E rammucchia, ha già un libretto della cassa scolastica di risparmio. Sfido, non spende mai un soldo e se gli casca un centesimo sotto i banchi è capace di cercarlo per una settimana. Fa come le gazze, dice De Rossi. Tutto quello che trova, penne logore, francobolli usati, spilli, colaticci di candele, tutto raccatta. Son già più di 2 anni che raccoglie francobolli e n'ha già delle centinaia ad ogni paese, in un grande album che venderà poi al libraio quando sarà tutto pieno. Intanto il libraio gli dà i quaderni gratis, perché egli conduce molti ragazzi alla sua bottega. In scuola traffica sempre, fa ogni giorno vendite d'oggetti, lotterie, baratti. Poi si pente del baratto e rivuole la sua roba. Compra per 2 e smercia per 4. Gioca ai pennini e non perde mai. Rivende giornali vecchi al tabaccaio e ha un quadernino dove nota i suoi affari, tutto pieno di somme e di sottrazioni. Alla scuola non studia che l'aritmetica. E se desidera la medaglia, non è che per aver l'entrata gratis al teatro delle marionette. A me piace, mi diverte. Abbiamo giocato a fare il mercato, coi pesi e le bilance. Egli sa il prezzo giusto di tutte le cose, conosce i pesi e fa dei bei cartocci, spedito come i bottegai. Dice che appena finite le scuole metterà su un negozio, un commercio nuovo che ha inventato lui. È stato tutto contento che gli ho dato dei francobolli esteri, e m'ha detto a puntino quando si rivende ciascuno per le collezioni. Mio padre, fingendo di leggere la gazzetta, lo stava a sentire e si divertiva. Egli ha sempre le tasche gonfie delle sue piccole mercanzie, che ricopre con un lungo mantello nero, e par continuamente soprapensiero e affaccendato come un negoziante. Ma quello che gli sta più a cuore è la sua collezione di francobolli. Questa è il suo tesoro e ne parla sempre, come se dovesse cavarne una fortuna. I compagni gli danno dell'avaraccio, dell'usuraio. Io non so, gli voglio bene, mi insegna molte cose, mi sembra un uomo. Coretti, il figliuolo del rivenditore di legna, dice che egli non darebbe i suoi francobolli neanche per salvar la vita a sua madre. Mio padre non lo crede. Aspetta ancora a giudicarlo, m'ha detto. Egli ha quella passione, ma ha cuore. Vanità, 5 lunedì. Ieri andai a far la passeggiata per il viale di Rivoli con Votini e suo padre. Passando per via Dora Grossa, vedemmo Stardi, quello che tira calci ai disturbatori, fermo impalato davanti una vetrina di librario, con gli occhi fissi sopra una carta geografica. E chissà da quanto tempo era là, perché egli studia anche per la strada. Ci rese a malapena il saluto, quel rusticone. Votini era vestito bene, anche troppo. Aveva gli stivali di marocchino trapunti di rosso, un vestito con ricami e nappine di seta, un cappello di castoro bianco e l'orologio. E si pavoneggiava. Ma la sua vanità doveva capitar male questa volta. Dopo aver corso un bel pezzo su per il viale, lasciandoci molto addietro suo padre, che andava adagio, ci fermammo a un sedile di pietra accanto a un ragazzo vestito modestamente, che pareva stanco, e pensava col capo basso. Un uomo che doveva essere suo padre andava e veniva sotto gli alberi leggendo la gazzetta. Ci sedemmo. Votini si mise tra me e il ragazzo e subito si ricordò d'essere vestito bene e volle farsi ammirare e invidiare dal suo vicino. Alzò un piede e mi disse: «Hai visto i miei stivali da ufficiale?» Lo disse per farli guardare da quell'altro, ma quegli non gli badò. Allora abbassò il piede e mi mostrò le sue nappine di seta. E mi disse, guardando di sott'occhio il ragazzo, che quelle nappine di seta non gli piacevano e che le voleva far cambiare in bottoni d'argento. Ma il ragazzo non guardò neppure le nappine. Votini allora si mise a far girare sulla punta dell'indice il suo bellissimo cappello di castoro bianco. Ma il ragazzo, pareva che lo facesse per punto, non degnò d'uno sguardo nemmeno il cappello. Votini, che si cominciava a stizzire, tirò fuori l'orologio, la perse, mi fece vedere le rote, ma quegli non voltò la testa. «È d'argento dorato?» gli domandai. «No», rispose, «è d'oro». «Ma non sarà tutto d'oro», dissi, «ci sarà anche dell'argento». «Ma no!» egli ribatté, e per costringere il ragazzo a guardare, gli mise l'orologio davanti al viso e gli disse, «Di tu, guarda, non è vero che è tutto d'oro?» Il ragazzo rispose secco, «Non lo so». «Oh oh!» esclamò Votini pien di rabbia. «Che superbia!» Mentre diceva questo, sopraggiunse suo padre, che sentì. Guardò un momento fisso quel ragazzo, poi disse bruscamente al figliuolo, «Taci!» e chinatosi al suo orecchio soggiunse, «È cieco!» Votini balzò in piedi con un fremito e guardò il ragazzo nel viso. Aveva le pupille vitree, senza espressione, senza sguardo. Votini rimase avvilito, senza parola, con gli occhi a terra. Poi balbettò, «Mi rincresce, non lo sapevo». Ma il cieco, che aveva capito tutto, disse con un sorriso buono e malinconico, «Oh, non fa nulla». «Ebbene, è vano, ma non ha mica cattivo cuore, Votini». Per tutta la passeggiata non rise più. La prima nevicata, 10, sabato. Addio passeggiate a Rivoli, ecco la bella amica dei ragazzi. Ecco la prima neve. Fin da ieri sera vien giù a fiocchi fitti e larghi come fiori di gelsomino. Era un piacere questa mattina alla scuola vederla venire contro le vetrate e ammontarsi sui davanzali. Anche il maestro guardava e si fregava le mani, e tutti erano contenti pensando a fare alle palle e al ghiaccio che verrà dopo e al focolino di casa. Non c'era che Stardi che non ci badasse, tutto assorto nella lezione, coi pugni stretti alle tempie. Che bellezza! Che festa fu all'uscita! Tutti a scavallar per la strada, gridando e sbracciando e a pigliar manate di neve e a zampettarci dentro come cagnolini nell'acqua. I parenti che aspettavano fuori avevano gli ombrelli bianchi. La guardia civica aveva l'elmetto bianco. Tutti i nostri zaini in pochi momenti furono bianchi. Tutti parevano fuori di sé dall'allegrezza. Perfino Precossi, il figliuolo del fabbro, quello pallidino che non ride mai. E Robetti, quello che salvò il bimbo dall'omnibus, poverino, che saltellava con le sue stampelle. Il calabrese, che non aveva mai toccato neve, se ne fece una pallottola e si mise a mangiarla come una pesca. Crossi, il figliuolo dell'erbivendola, se ne empì lo zaino e il muratorino ci fece scoppiare da ridere quando mio padre lo invitò a venire domani a casa nostra. Egli aveva la bocca piena di neve e non osando né sputarla né mandarla giù, stava lì ingozzato a guardarci e non rispondeva. Anche le maestre uscivano dalla scuola di corsa, ridendo. Anche la mia maestra di prima superiore, poveretta, correva attraverso al nevischio, riparandosi il viso col suo velo verde, e tossiva. E intanto centinaia di ragazze della sezione vicina passavano strillando e galoppando su quel tappeto candido, e i maestri e i bidelli e la guardia gridavano «A casa! A casa!», ingoiando fiocchi di neve e imbiancandosi i baffi e la barba. Ma anch'essi ridevano di quella baldoria di scolari che festeggiava l'inverno. Voi festeggiate l'inverno, ma ci sono dei ragazzi che non hanno né panni, né scarpe, né fuoco. Ce ne sono migliaia i quali scendono ai villaggi con un lungo cammino, portando nelle mani sanguinanti dai geloni un pezzo di legno per riscaldare la scuola. Ci sono centinaia di scuole quasi sepolte fra la neve, nude e tetre come spelonche, dove i ragazzi soffocano dal fumo o battono i denti dal freddo, guardando con terrore i fiocchi bianchi che scendono senza fine, che s'ammucchiano senza posa sulle loro capanne lontane, minacciate dalle valanghe. Voi festeggiate l'inverno, ragazzi. Pensate alle migliaia di creature a cui l'inverno porta la miseria e la morte. Tuo padre. Il muratorino. 11, domenica. Il muratorino è venuto oggi in cacciatora, tutto vestito di roba smessa di suo padre, ancora bianca di calcina e di gesso. Mio padre lo desiderava anche più di me che venisse, come ci fece piacere. Appena entrato si levò il cappello a cencio, che era tutto bagnato di neve, e se lo ficcò in un taschino. Poi venne innanzi, con quella sua andatura trascurata d'operaio stanco, rivolgendo qua e là il visetto tondo come una mela, col suo naso a pallottola. E quando fu nella sala da desinare, data un'occhiata in giro ai mobili e fissati gli occhi su un quadretto che rappresenta Rigoletto, un buffone gobbo, fece il muso di lepre. È impossibile trattenersi dal ridere a vedergli fare il muso di lepre. Ci mettemmo a giocare coi legnetti. Egli ha un'abilità straordinaria a far torri e ponti che par che stian su per miracolo e ci lavora tutto serio, con la pazienza di un uomo. Fra una torre e l'altra mi disse della sua famiglia. Stanno in una soffitta. Suo padre va alle scuole serali a imparare a leggere. Sua madre è biellese. Egli debbono voler bene, si capisce, perché è vestito così da povero figliuolo, ma ben riparato dal freddo, coi panni ben rammendati, con la cravatta annodata bene dalla mano di sua madre. Suo padre, mi disse, è un pezzo d'uomo, un gigante, che stenta a passar per le porte, ma buono, e chiama sempre il figliuolo muso di lepre. Il figliuolo invece è piccolino. Alle 4 si fece merenda insieme con pane e zebibbo, seduti sul sofà, e quando ci alzammo, non so perché, mio padre non volle che ripulissi la spalliera che il muratorino aveva macchiata di bianco con la sua giacchetta. Mi trattenne la mano e ripulì poi lui, di nascosto. Giocando, il muratorino perdette un bottone della cacciatora e mia madre gliel'attaccò. Ed egli si fece rosso e stette a vederla cucire tutto meravigliato e confuso, trattenendo il respiro. Poi gli diedi a vedere degli album di caricature ed egli, senza avvedersene, imitava le smorfie di quelle facce così bene che anche mio padre rideva. Era tanto contento quando andò via che dimenticò di rimettersi in capo il berretto a cencio e, arrivato sul pianerottolo, per mostrarmi la sua gratitudine, mi fece ancora una volta il muso di lepre. Egli si chiama Antonio Rabucco e ha 8 anni e 8 mesi. Lo sai, figliuolo, perché non volli che ripulissi il sofà? Perché ripulirlo mentre il tuo compagno vedeva era quasi un fargli rimprovero d'averlo insudiciato. E questo non stava bene, prima perché non l'aveva fatto apposta, e poi perché l'aveva fatto coi panni di suo padre, il quale se li è ingessati lavorando. E quello che si fa lavorando non è sudiciume. È polvere, è calce, è vernice, è tutto quello che vuoi, ma non sudiciume. Il lavoro non insudicia. Non dir mai d'un operaio che vien dal lavoro è sporco. Devi dire ha sui panni i segni, le tracce del suo lavoro. Ricordatene. E vogli bene al muratorino, prima perché è tuo compagno, poi perché è figliuolo d'un operaio, tuo padre. Una palla di neve. 16 venerdì. E sempre nevica, nevica. Seguì un brutto caso questa mattina con la neve all'uscir dalla scuola. Un branco di ragazzi, appena sboccati sul corso, si misero a tirar palle con quella neve acquosa che fa le palle sode e pesanti come pietre. Molta gente passava sul marciapiedi. Un signore gridò «Smettete, monelli!» E proprio in quel punto si udì un grido acuto dall'altra parte della strada e si vide un vecchio che aveva perduto il cappello e barcollava, coprendosi il viso con le mani, e accanto a lui un ragazzo che gridava «Aiuto! Aiuto!». Subito accorse gente da ogni parte. Era stato colpito da una palla in un occhio. Tutti i ragazzi si sbandarono fuggendo come saette. Io stavo davanti alla bottega del libraio dove era entrato mio padre e vidi arrivare di corsa parecchi miei compagni che si mescolarono fra gli altri vicini a me e finsero di guardare le vetrine. C'era Garrone con la sua solita pagnotta in tasca, Coretti, il muratorino e Garoffi, quello dei francobolli. Intanto s'era fatta folla intorno al vecchio e una guardia ed altri correvano qua e là minacciando e domandando «Chi è? Chi è stato? Sei tu? Dite chi è stato!» e guardavano le mani ai ragazzi se le avevano bagnate di neve. Garoffi era accanto a me, ma accorsi che tremava tutto e che aveva il viso bianco come un morto. «Chi è? Chi è stato?» continuava a gridare la gente. Allora intesi Garrone che disse piano a Garoffi «Su, vatti a presentare, sarebbe una vigliaccheria lasciare agguantare qualcun altro». «Ma io non l'ho fatto apposta», rispose Garoffi, tremando come una foglia. «Non importa, fai il tuo dovere», ripeté Garrone. «Ma io non ho coraggio». «Fatti coraggio, t'accompagno io». E la guardia e gli altri gridavano sempre più forte. «Chi è? Chi è stato? Un occhiale in un occhio gli han fatto entrare! L'hanno accecato! Briganti!» Io credetti che Garoffi cascasse in terra. «Vieni!» gli disse risolutamente Garrone. «Io ti difendo!» E afferratolo per un braccio lo spinse avanti, sostenendolo come un malato. La gente vide e capì subito e parecchi accorsero coi pugni alzati. Ma Garrone si fece in mezzo, gridando «Vi mettete in 10 uomini contro un ragazzo?» Allora quelli ristettero e una guardia civica pigliò Garoffi per mano e lo condusse, aprendo la folla, a una bottega di pastaio dove avevano ricoverato il ferito. Vedendolo riconobbi subito il vecchio impiegato che sta al quarto piano di casa nostra, col suo nipotino. Era adagiato su una seggiola con un fazzoletto sugli occhi. «Non l'ho fatto apposta!» diceva singhiozzando Garoffi, mezzo morto dalla paura. «Non l'ho fatto apposta!» 2 o 3 persone lo spinsero violentemente nella bottega, gridando «La fronte a terra! Domanda perdono!» e lo gettarono a terra. Ma subito 2 braccia vigorose lo rimisero in piedi e una voce risoluta disse «No, signori!» Era il nostro direttore che aveva visto tutto. «Poiché ha avuto il coraggio di presentarsi», soggiunse, «nessuno ha il diritto di avvilirlo». Tutti stettero zitti. «Domanda perdono», disse il direttore a Garoffi. Garoffi, scoppiando in pianto, abbracciò le ginocchia del vecchio e questi, cercata con la mano la testa di lui, gli carezzò i capelli. Allora tutti dissero «Va, ragazzo, va, torna a casa!» E mio padre mi tirò fuori della folla e mi disse, strada facendo, «Enrico, in un caso simile avresti il coraggio di fare il tuo dovere, di andare a confessare la tua colpa?» Io gli risposi di sì, ed egli, «Dammi la tua parola di ragazzo, di cuore e d'onore, che lo faresti!» «Ti do la mia parola, padre mio!» Le maestre 17, sabato. Garoffi stava tutto pauroso quest'oggi ad aspettare una grande risciacquata del maestro. Ma il maestro non è comparso e poiché mancava anche il supplente è venuta a far scuola la signora Cromi, la più attempata delle maestre, che ha 2 figliuoli grandi e ha insegnato a leggere e a scrivere a parecchie signore che ora vengono ad accompagnare i loro ragazzi alla sezione Baretti. Era triste oggi perché ha un figliuolo malato. Appena che la videro cominciarono a fare il chiasso, ma essa, con voce lenta e tranquilla, disse «Rispettate i miei capelli bianchi, io non sono soltanto una maestra, sono una madre». E allora nessuno osò più di parlare, neanche quella faccia di bronzo di Franti, che si contentò di farle le beffe di nascosto. Nella classe della Cromi fu mandata la Delcati, maestra di mio fratello, e al posto della Delcati, quella che chiamano la monachina, perché è sempre vestita di scuro, con un grembiale nero e ha un viso piccolo e bianco, i capelli sempre lisci, gli occhi chiari chiari e una voce sottile che par sempre che mormori preghiere. «E non si capisce», dice mia madre. «È così mite e timida, con quel filo di voce sempre eguale, che appena si sente e non grida, non s'adira mai. Eppure tiene i ragazzi quieti che non si sentono. I più monelli chinano il capo solo che li ammonisca col dito. Pare una chiesa la sua scuola». E per questo anche chiamano lei la monachina. Ma ce n'è un'altra che mi piace pure. La maestrina della prima inferiore numero 3, quella giovane col viso color di rosa che ha 2 belle pozzette nelle guance e porta una gran penna rossa sul cappellino e una crocetta di vetro giallo appesa al collo. È sempre allegra, tiene la classe allegra, sorride sempre, grida sempre con la sua voce argentina che par che canti, picchiando la bacchetta sul tavolino e battendo le mani per impor silenzio. Poi, quando escono, corre come una bambina dietro all'uno e all'altro per rimetterli in fila. E a questo tira su il bavero, a quell'altro abbottona il cappotto perché non infreddino, li segue fin nella strada perché non s'accapiglino, supplica i parenti che non li castighino a casa, porta delle pastiglie a quei che han la tosse, impresta il suo manicotto a quelli che han freddo, ed è tormentata continuamente dai più piccoli che le fanno carezze e le chiedono dei baci, tirandola pel velo e per la mantiglia. Ma essa li lascia fare e li bacia tutti, ridendo. E ogni giorno ritorna a casa arruffata e sgolata, tutta ansante e tutta contenta, con le sue belle pozzette e la sua penna rossa. È anche maestra di disegno delle ragazze e mantiene col proprio lavoro sua madre e suo fratello. In casa del ferito, 18, domenica. È con la maestra dalla penna rossa il nipotino del vecchio impiegato che fu colpito all'occhio dalla palla di neve di Garoffi. Lo abbiamo visto oggi, in casa di suo zio, che lo tiene come un figliuolo. Io avevo terminato di scrivere il racconto mensile per la settimana Ventura, il piccolo scrivano fiorentino, che il maestro mi diede a copiare, e mio padre mi ha detto: «Andiamo su al quarto piano a vedere come sta dell'occhio quel signore». Siamo entrati in una camera quasi buia, dove era il vecchio a letto, seduto con molti cuscini dietro le spalle. Accanto al capezzale sedeva sua moglie e c'era in un canto il nipotino che si baloccava. Il vecchio aveva l'occhio bendato. È stato molto contento di veder mio padre. Ci ha fatto sedere e ha detto che stava meglio, che l'occhio non era perduto, non solo, ma che a capo di pochi giorni sarebbe guarito. «Fu una disgrazia», ha soggiunto. «Mi duole dello spavento che deve aver avuto quel povero ragazzo». Poi ci ha parlato del medico che doveva venire a quell'ora a curarlo. Proprio in quel punto suona il campanello. «È il medico», dice la signora. La porta s'apre e chi vedo? Garoffi col suo mantello lungo, ritto sulla soglia, col capo chino che non aveva coraggio di entrare. «Chi è?» domanda il malato. «È il ragazzo che tirò la palla», dice mio padre. E il vecchio allora: «Oh, povero ragazzo, vieni avanti. Sei venuto a domandar notizie del ferito, non è vero? Ma va meglio, sta tranquillo. Va meglio, son quasi guarito. Vieni qua». Garoffi, confuso che non ci vedeva più, si è avvicinato al letto, forzandosi per non piangere, e il vecchio l'ha accarezzato, ma egli non poteva parlare. «Grazie», ha detto il vecchio. «Va pure a dire a tuo padre e a tua madre che tutto va bene, che non si dian più pensiero». Ma Garoffi non si muoveva, pareva che avesse qualcosa da dire, ma non osava. «Che mi hai da dire? Che cosa vuoi dire?»
«Io, nulla».
«Ebbene addio, arrivederci ragazzo, vattene pure col cuore in pace». Garoffi è andato fino alla porta, ma là si è fermato e si è volto indietro verso il nipotino, che lo seguitava e lo guardava curiosamente. Tutto a un tratto, cavato di sotto al mantello un oggetto, lo mette in mano al ragazzo dicendogli in fretta: «È per te!» e via come un lampo. Il ragazzo porta l'oggetto allo zio. Vedono che c'è scritto su: «Ti regalo questo». Guardan dentro e fanno un'esclamazione di stupore. Era l'album famoso con la sua collezione di francobolli che il povero Garoffi aveva portato, la collezione di cui parlava sempre, su cui aveva fondato tante speranze e che gli era costata tante fatiche. Era il suo tesoro, povero ragazzo, era metà del suo sangue che in cambio del perdono egli regalava.